Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La vita comprende certamente tante benedizioni, tanti momenti di gioia, tante cose meravigliose. Però comprende acque profonde che possono turbare il cuore. Come possiamo avere pace quando Dio ci permette prove a volte che durano, a volte la vita, almeno tanto tempo, e sono profonde, sono dolorose, non sono sciocchezze, non è cose, ma dai, no. E non sono cose, ma dai, le cose miglioreranno. Non è detto. Non in questa vita. Ah, dopo la vita sì, ma non in questa vita. Come possiamo stare bene nelle acque profonde? Come possiamo avere pace quando abbiamo situazioni dolorose e di grande peso? La soluzione è sempre una. Guardare a Dio. Guardare a Dio, riconoscere chi è Dio e chi siamo noi per Dio. Avete sentito quello che ho appena detto? Guardare a Dio e riconoscere chi è Dio e riconoscere chi siamo noi per Dio. Tu pensi a chi sei tu per Dio se tu sei in Cristo? Tu scegli di concentrare su chi tu sei per Dio? È veramente triste se un credente sceglie di pensare molto ai pesi, alle proprie cadute, debolezze, pensa pochissimo a chi è per Dio. Non può vivere bene. Se noi pensiamo più a come dovremo vivere, ai comandamenti, ok, dovrei cercare questo, dovrei pensare più a quello, dovrei fare più di quello, la vita cristiana diventa un gioco insopportabile. Dobbiamo pensare a Dio, guarda chi sono per te, guarda quanto sono prezioso a te, guarda quello che hai fatto, stai facendo e farai in me. Questo è dove vogliamo guardare. Un brano fra tantissimi che ci aiuta a vedere il cuore di Dio per noi e chi è Dio e quello che ha fatto per noi, quello che farà per noi, è un brano che conosciamo benissimo. Isaia 43, è un brano straconosciuto, trovate questo brano, Isaia 43, vorremmo guardare solo quel brano stasera. Che verità preziosa e meravigliosa questo brano. Isaia 43, voglio leggere da 1 a 15, e se leggessi solo, e se pensassimo a quello che sto per leggere, ci basterebbe per la vita. Ma ora, è uno parentesi, Dio qui parla ad Israele, a Giacobbe, il suo popolo dell'Antico Testamento. Oggi noi siamo il suo popolo in Cristo. Quindi quello che dice a loro vale per noi. Okay? Siamo il popolo di Dio per mezzo di Gesù Cristo, siamo stati comprati a caro prezzo, siamo stati redenti con il sacrificio di Cristo. Quello che leggiamo vale assolutamente per noi. Isaia 43 dal versetto 1. Mora, cosa dice l'Eterno che ti ha creato, o Giacobbe, e colui che ti ha formato, o Israele? Non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. O quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio. Il Santo di Israele, il tuo Salvatore. ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Poiché tu sei prezioso ai miei occhi e onorato, ed io ti amo. Io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Farò venire la tua progenie dall'est e ti radunerò dall'ovest. Dirò a settentrione, restituiscili, e al mezzogiorno non trattenerli. Fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dalle estremità della terra. Tutti quelli che si chiamano col mio nome, che ho creato per la mia gloria, che ho formato e anche fatto. Fa uscire il popolo cieco che tuttavia ha gli occhi, e i sordi che tuttavia hanno le orecchie. Si radunino insieme tutte le nazioni, si riuniscono i popoli. Chi tra di loro può annunciare questo o farci dire le cose passate? Presentino i loro testimoni per essere giustificati. O ascoltino essi e dicono, è vero. I miei testimoni siete voi, dice l'Eterno, insieme al servo che io ho scelto, affinché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato, dopo di me non ve ne sarà alcun altro. Io sono l'Eterno, e all'indifuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunciato, salvato e proclamato, e non c'era alcun Dio straniero tra di voi. Perciò voi siete miei testimoni, dice l'Eterno. Ed io sono Dio. Prima dell'inizio del tempo, io sono sempre lo stesso. E nessuno può liberare dalla mia mano. Io opererò, e chi può impedirlo? Così dice l'Eterno, il vostro Redentore, il Santo di Israele. Per amore vostro, io mando uno contro Babilonia e li metterò tutti in fuga. Così i Caldei fuggiranno nelle navi con grida di dolore. Io sono l'Eterno, il vostro Santo, il Creatore di Israele, il vostro Re. E mi chiudo là. Isaia 43. Vorrei considerare questo brano. E vorrei considerare i problemi, pericoli che possiamo affrontare. Chi siamo per Dio e chi è Dio? Allora, questo brano parla di problemi, problemi grossissimi. Inizia parlando di grandi acque, parla di fiumi. Anche un uomo che sa nuotare bene ed è fortissimo, ma se si trova in mezzo al mare, può arrivare a salvo se ha più di 1000 chilometri? Le sue forze basterebbero? L'uomo più forte del mondo non potrebbe farcela. Non potrebbe farcela. Si stancherebbe. Ed in un fiume grande, cosa ci sono nei fiumi? I vortici. E non so, io sono cresciuto vicino a qualche fiume grande e varie persone stolti sono morti. Anzi, quando uno cercava di andare a nuotare nel fiume, non era raro che morivano. Perché un fortissimo nuotatore si trova lì in un vortice. Cosa fa il vortice? Lo tira giù. Non importa quanto è forte, un uomo non riesce a superare un vortice. Lo tira sotto l'acqua e non può respirare e muore. E lì la Bibbia parla di fiumi che hanno le correnti forti, che possono batterti contro le rocce, hanno vortici che possono tirarti sotto. Sono situazioni terrificanti. Sono problemi impossibili attraversare da soli. Rappresentano i pericoli più grandi della vita, i pesi che sono troppo grandi per noi. Certamente rappresentano problemi materiali, pratici, economici, di salute, ma soprattutto rappresentano problemi spirituali. Ho peccati e dico, ma non riesco, non riesco. E hai ragione, tu non riesci, ma non sei solo. Noi siamo in una guerra per le nostre anime, con un terribile nemico, dentro e fuori. La carne, il mondo e Satana. Ma noi non siamo soli. Voglio leggere Efesini 6:12, leggo io. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Noi siamo in una battaglia terribile, acque profonde, fiumi pericolosi. Che speranza abbiamo noi contro nemici così? Quale credente è capace? Quel credente che confida in se stesso, chi pensa di stare in piedi, è pronto a cadere. Allora, i problemi grossi ci sono, anzi, passo avanti e parlo di passare in mezzo al fuoco. Mezzo al fuoco. Allora, camminare in mezzo al fuoco, il fuoco brucia, il fuoco consuma. Io, anche tanti di voi, sei stato mai bruciato? Ed è una cosa terribile essere bruciato. È un dolore che non va via. È molto più doloroso di solito di un taglio. Un bel bruciore crea dolore che va avanti anche i giorni. Dipende dalla gravità. E se un uomo si trova in un fuoco di una fornace, come i tre amici di Daniele, se non un intervento miracoloso di Dio, non c'è cosa da fare, non c'è da fare. Ti brucia. Se tu sei dentro la macchina con cintura che si blocca e la macchina esplode in fiamme, tu non hai speranza. Se tu non puoi uscire, tu bruci. Soffri terribilmente. E qui parla del fuoco. Camminare nel fuoco, in mezzo al fuoco. Quindi problemi, pesi terribili che sono più grandi di noi. Che possono essere tante cose. Possono essere malattie. Certe malattie creano grandi sofferenze che dura o è profondissimo o dura tantissimo o tutte e due. È più grande di noi. Può essere persecuzioni o problemi in rapporti che tu vieni maltrattato, disprezzato, odiato, forse da persone vicine, e questo è un dolore pesantissimo. Può essere problemi pratici, economici, che non è la stessa cosa, ma è un peso che sempre sta lì. Come facciamo? Una botta dopo l'altro. Pesi più grandi ancora, problemi con altre persone. Qualcuno in casa, qualcuno al lavoro, persone, e tu hai ogni giorno, stai qui con la pancia che sta male, hai la pancia con un nodo perché c'è questo rapporto difficilissimo. E non sai più cosa fare. E non puoi scappare. È lì. E cerchi di non pensarci, ma il dolore è lì. Quello è camminare in un fuoco. Ma peggio di tutto questo è il nostro peccato. Questo è il vero fuoco. Questo è il vero fiume che ci inonda o rischia di inondarci. I nostri peccati possono danneggiarci, possono affliggerci come niente altro nella Bibbia. La Bibbia dice, Romani 6:23, il salario del peccato è la morte. Leggo alcuni salmi. Leggo io. Per spazio, Salmo 143, da 1 a 4. Come sono i nostri peccati per Dio? Ascolta la mia preghiera, o Eterno, porgi orecchio alle mie suppliche. Nella tua fedeltà e nella tua giustizia, rispondimi, e non entrare in giudizio col tuo servo, perché nessuno vivente sarà trovato giusto davanti a te. Poiché il nemico mi perseguita, egli ha prostrato fino a terra la mia vita. mi fa abitare in luoghi tenebrosi come quelli che sono morti già da lungo tempo. Perciò il mio spirito viene meno dentro di me e il mio cuore è tutto smarrito dentro di me. Condizione gravissima. E poi passo a Salmo 31, 9, 10. Abbia pietà di me, o Eterno, perché sono angosciato. Il mio occhio, la mia anima, le mie viscere sono consumati dal dolore. Perché la mia vita viene meno per le afflizioni e i miei anni per il pianto. La mia forza viene meno a causa del mio peccato. E le mie ossa si consumano. Perché guardare a problemi al di fuori di noi come fossero le cose più terribili che non sono? La mano di Dio non è pesante su di noi a causa di altri problemi. La mano di Dio è pesante su di noi a causa del nostro peccato. E se il tuo desiderio più forte è di avere meno pesi esterni, dubito che Dio ti toglierà mai i tuoi problemi perché non stai cercando Dio. Sentite quello. Se il tuo desiderio è che i problemi esterni possano alleggerirsi, è molto probabile che Dio non ti toglierà mai i tuoi problemi esterni perché non stai cercando per primo Dio sulla sua giustizia, sul regno. E quando vogliamo che il nostro peccato sia tolto, che Dio intervieni. Quello è il vero nemico. Salmo 32, Davide parla, versetto 3 e 4, come stava quando ancora non aveva confessato il suo peccato. Cercava di andare avanti, servire il Signore, fare le cose, ma non voleva confessare il peccato. Come stava? Vi leggo io. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile di assura di estate. Il punto di questi brani e tantissimi altri è che il problema più terribile che noi abbiamo è il nostro peccato. E io voglio invitare ciascuno a capire, oh Signore, gli altri problemi non sono minimamente terribili e non possono farmi male quanto il mio peccato. Aiutami a capire che il mio peccato è il mio vero problema. Ok, problemi abbiamo, acque profonde abbiamo, fuoco in cui camminare abbiamo. Ma chi siamo noi per Dio? Chi siamo per Dio? Prego che siamo tutti bravi, dico così, a vedere i problemi. Prego che vediamo il peccato e che ci affligge. Ma non dobbiamo fermare là. Non dobbiamo fermare là. Vogliamo andare oltre là. E guardiamo Isaia. Di nuovo, voglio leggere questo brano. E voglio notare chi siamo noi per Dio. Leggo i primi versetti. Isaia 43. Ora così dice l'Eterno, che ti ha creato, o Giacobbe, e colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. E quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Perché? Poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi e onorato e io ti amo. Io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Allora, io mi fermo là. Io mi fermo là. Abbiamo sentito già tanto. E voglio considerare quello che abbiamo sentito. Chi siamo noi per Dio? Cioè, non dobbiamo concentrare sui problemi. Non dobbiamo focalizzare sui peccati. Non dobbiamo concentrare sui comandamenti. Dobbiamo concentrare su chi è Dio e chi siamo noi per Dio. E iniziamo con chi siamo noi per Dio. Prima di tutto, versetto 1 dice, così dice l'Eterno che ti ha creato, o Giacobbe, e colui che ti ha formato, o Israele, non temere perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. In quelle frasi abbiamo sentito prima che Dio ci ha creati. Qui non sta parlando a livello del mondo, sta parlando a livello spirituale. Ci ha creati come il suo popolo. Dove troviamo la parola creati, come i credenti creati nel Nuovo Testamento? Dove dice che siamo stati creati? Ci sono veramente vari brani. Uno che mi viene in mente è Efesini 2, 10, che dice, noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere. Noi siamo opera sua, creati in Gesù Cristo, in Cristo Gesù. Siamo stati creati in Cristo, la rigenerazione, la nuova nascita. Quindi Dio ci ha creati specificamente come suo popolo. E poi dice, siamo stati redenti. Cosa vuol dire redenti? Redimere vuol dire comprati a caro prezzo, il prezzo di Gesù Cristo sulla croce. Non solo ci ha creati spiritualmente in Cristo, ci ha redenti. Siamo stati comprati dalla condanna per appartenere a Dio come possesso speciale di Dio. Poi dice, se tu sei salvato, questa frase, prossima frase incredibile, ti ho chiamato per nome, personalmente, Roberta, Leo, Serena, Davide. Chi è salvato specificamente per nome. Ti ho chiamato per nome, ho chiamato te, Dio sta dicendo a ciascuno. Dio non salva, non è che chi vuole è lì, io ho smesso la mia parte, ho dato l'offerta, adesso tocca a te. Se toccasse noi, nessuno andrebbe. Nessuno cerca Dio, neppure uno. Dio ha chiamato per nome. Ha salvato specificamente. Creato in Cristo specificamente. Redento specificamente. Chi sei per Dio? Versetto 2 parla della sua cura per noi. Chi siamo per Dio? Leggo versetto 2. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. E quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Perché no? Abbiamo parlato della fiamma più terribile, è il nostro peccato, i pericoli. E Dio dice, non sarai sommerso, non sarai bruciato. Perché no? Fuoco brucia, perché non saremo bruciati? Perché i tre amici di Daniele nella fornace ardente 7 volte più del solito, perché non erano bruciati e non c'era nemmeno l'odore di fumo su di loro? Perché no? Fuoco brucia. I soldati che li avevano gettato dentro, cosa è successo a loro? Tu ti ricordi? Sono stati uccisi dal caldo che usciva. E questi erano gettati dentro. E loro camminavano in mezzo alle fiamme non bruciati, perché Dio ha detto non sarete bruciati e dice a noi. Quando camminerai in mezzo al fuoco non sarai bruciato. Questo è un'opera di un Dio onnipotente che cura i suoi figli. Per quanto i pesi, le difficoltà possano essere terribili, per quanto le acque possano essere profonde, per quanti vortici possano essere potenti, per quanto le fiamme possano essere calde, calde, Dio ci curerà, sarà con noi. È una promessa. Non vivete in base alla grandezza dei problemi. Vivete in base alla grandezza delle promesse di Dio. Non vivete in base alla grandezza dei problemi. Non so come farò. Come farai? Tu non farai. Non hai tu iniziato una buona opera in te stesso. Dio ha iniziato una buona opera e Dio la porterà a compimento. E poi versetto 3, andiamo avanti. Perché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei cosa? Cosa sei? Versetto 4, cosa sei? Tu sei prezioso ai miei occhi, dice Dio. E onorato, ed io ti amo. Io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita. Dal Nuovo Testamento sappiamo che siamo stati riscattati con il sacrificio di Gesù Cristo. Nulla è più prezioso a Dio di Gesù Cristo. Nulla è più prezioso a Dio Padre che il Figlio. Eppure Dio ha dato il suo Figlio unigenito come prezzo di riscatto per comprarci. Allora, fratelli, sorelle, io prego che possiamo comprendere di più quanto siamo preziosi per Dio. Nessun genitore umano ha mai amato un figlio suo minimamente come Dio ama noi. L'amore più grande che un essere umano, un padre o una mamma, può sentire per il figlio non è paragonabile. Quindi, in base a quello che dice Dio qui, posso dirti, tu che sei credente, tu sei, non perché sei bravo, non perché cammini bene, ma perché è il cuore di Dio. Tu sei prezioso a Dio, al punto che ha dato Gesù Cristo per salvarti. Visto che Dio ha dato l'unigenito figlio per redimerci, la Bibbia ci conferma in Romani 8:32 che non smetterà di completare quello, dando tutto quello che serve. Leggo quello. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? In mezzo alle difficoltà più difficili, più terribili, quando sembra che le acque ti sommergeranno, sembra che sarai consumato dal fuoco, sembra. Ricordati che Dio è con te, che ti sta curando nel modo perfetto, perché tu sei stato riscattato a caro prezzo e Dio completerà la sua opera in te. Questo brano dice non solo che siamo preziosi, ma dice anche che siamo onorati. Onorati da chi? Noi? Se tu vedessi il mio cuore, diresti, ma Marco, davanti a un Dio tre volte santo, quanto siamo mancanti. Ah, ma io sono mancante, non sono come loro. Tu non hai capito niente. Tu non vedi i loro cuori. Noi siamo onorati non perché siamo bravi. Siamo onorati perché Dio ha scelto di onorarci, innalzarci a un posto speciale davanti a Lui. Questo è tutto da parte di Dio. Nulla qui è meritato. Cosa fai ad una persona onorata che viene in casa? Se tu onori veramente una persona, come la tratti? Dove li metti a sedere? Quale posto? Posto migliore. Quali piatti usi con lui, se hai più tipi di piatti, quelli migliori, quali cibi prepari per lui, quello migliore. Se dormi, quale letto dai a lui, quello migliore. Ok? Così tratti una persona onorata. E cosa fa Dio nella nostra vita? Ci dà solo il meglio. Quello che tu stai affrontando in questo momento è il meglio. Perché Dio sa quello che produrrà il frutto migliore nella tua vita. Quindi, come atto di fede, devo capire, io sono prezioso a Dio. Io sono onorato da Dio. Quindi, quello che Dio sta gestendo nella mia vita è la cosa migliore di tutto. Migliore di tutto. Se tu avessi un ospite e tu vuoi onorarlo e tu hai del cibo e tu sai che è stato infettato con una batteria ma non hai ancora buttato via dei salsicce e tu sai che sono velenosi e quello, oh, salsicce, mi piacciono le salsicce, posso avere le salsicce? Non sono io, l'ospite è onorato e tu li porti tutta un'altra cosa. Lui potrebbe non capire, ma tu lo stai onorando. Perché lui dice, non posso mica dare quello a lui, perché io so che gli farebbe del male. Anche se è il suo gusto preferito, non gli do questo, perché questo è nutriente e lui ha un lungo viaggio, ha bisogno di energia, e quello lì è veleno, e si ammalerà al minimo. Quindi non sempre comprendiamo quello che Dio sta facendo, ma ci onora. Siamo onorati da Dio. Poi dice... Come? Cosa dice dopo? Cosa dice dopo? Avete la Bibbia? Cosa dice dopo?
Io ti
amo. Ti amo. Non troviamo quello spesso nell'Antico Testamento. Ma qui Dio dichiara, io ti amo. Scusate. Se il creatore di tutto mi ama, che mi importa? Quello che scegli per me? Mamme, hai un bambino di 3 anni. Tutto quello che tu fai per curarlo, a volte gli fai ricevere un'iniezione, a volte gli fai questo, a volte gli metti il termostato sul sedere per prendere la temperatura. Tu fai tante cose che lui non capisce, giusto? Hai questo bimbo di 2-3 anni e tu lo curi e a volte... E lui no! E tu fai comunque... Perché lo ami e tu capisci, umanamente parlando, dobbiamo umiliarci davanti a un Dio infinitamente saggio che sa curarci. E dire, Signore, tu mi ami, tu mi onori, mi hai redento, sono prezioso per te, tu sai quello che stai facendo. Io sono amato da te. Nessuna benedizione terrena, nessuna vita facile è minimamente paragonabile ad essere amati da Dio, e chi è in Cristo è amato da Dio. Allora i versetti 5 a 7 parlano del fatto che Dio sarà con noi e raccoglierà il suo popolo da tutto il mondo, e Dio non abbandona mai un suo figlio. Quindi leggo da 5 a 7. Non temere, perché io sono con te, farò venire la tua progenie dall'est, ti radunerò dall'ovest, dirò a settentrione restituiscili e al mezzogiorno non trattenerli, fa venire i miei figli da lontano, le mie figlie dall'estremità della terra, tutti quelli che si chiamano col mio nome, che ho creato per la mia gloria, che ho formato e anche fatto. Dio sta dicendo, io non perderò nessuno di quelli che ho salvato. Li chiamerò da ovunque si trovano nel mondo e li faranno arrivare a me. Dio sarà con noi prima della prova, durante la prova e dopo la prova. Tu puoi trovarti in mezzo a un fuoco e dici, non ce la faccio. Tu lo ce la farai perché sarà Dio con te. Allora, abbiamo parlato... che ci sono prove. Abbiamo parlato che le prove possono essere terribili, i peggiori sono i nostri peccati. Abbiamo parlato del cuore di Dio per noi, Ma c'è una cosa che devo capire prima di avere pace. Cosa mi manca? Ho capito che i paesi sono grandi, ma Dio promette di stare con me, promette di curarmi, promette che mi ama, mi onora, sono redento. Ma c'è una cosa che devo sapere prima che posso dormire tranquillo. Cos'è? L'amore di Dio è stato dichiarato. Le promesse di Dio ci sono. Cosa non ho ancora? È stato già nel versetto un po', ma non abbiamo parlato. Cosa mi serve per poter avere pace in mezzo alle acque profonde? Devo capire chi è Dio. Ho capito che quel Dio dichiara categoricamente, mi ama, sarà con me, mi curerà, mi ha redento, sono stato creato per lui. Ok, ma chi è quel Dio? È capace a mantenere la sua parola? È capace a gestire i miei problemi? È capace a capire come curarmi? Allora, consideriamo chi è Dio. Consideriamo chi è lui. In versetto 1 lui dice, così dice l'Eterno. Cosa vuol dire l'Eterno? Semplicemente cosa vuol dire? Perché la Bibbia usa quel termine come titolo principale di Dio, l'Eterno? Perché? Perché Dio è al di sopra del tempo. Dio non ha un inizio e non ha fine. Dio è al di sopra della creazione, solo esiste. Tutto il resto non esisteva, è stato creato. Dio solo esiste. Che già lì, come ho questo qui, se lui è l'Eterno, può curarmi. Poi, lui dice, versetto 2, leggete quello incredibile. Notiamo chi è Dio. Poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore, ho dato l'Egitto come prezzo per tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Ok, Dio è eterno, senza inizio, senza fine. Dio è il nostro Dio. Una vera persona, sovrana, potente, il Santo di Israele. La santità di Dio descrive il fatto che è al di sopra di tutto e di tutti. Al di sopra del peccato, al di sopra della creazione, è santo. Poi dice, il tuo Salvatore. Dio non è solo il nostro Dio, non è solo il nostro creatore, anche se in questo caso parla di Salvatore, scusa, creatore, ci ha creati spiritualmente, ma è il nostro Salvatore, Dio stesso. Nella persona di Gesù Cristo ci ha salvato. E Dio non fa una salvezza a metà. Lui non salva a metà. Poi dice, e cosa vuol dire per noi questo? Ho dato paesi, l'Etiopia e Seba, al tuo posto. Cosa vuol dire quello? Cosa vediamo in quello? Dio è sovranamente in controllo su tutto il mondo, credenti e non credenti. E lui gestisce la vita di tutti per completare la sua opera in noi. Tu hai persone nella tua vita che ti sono di benedizione, anche non credenti, che in qualche modo ti sono stati di aiuto, un appoggio, in qualche modo. Dio ha gestito loro. Tu hai persone nella tua vita che ti hanno creato tanti problemi, tante difficoltà. Dio ha mandato loro nella tua vita perché lui sapeva che tu avevi bisogno di quella prova. Il bene e il male Dio manda per completare la sua opera in noi. Dio dà nazioni al nostro posto. Lui dice, quella nazione ho innalzato. Così dice la Bibbia per Faraone. Ti ho innalzato affinché il mio nome sia conosciuto in tutto il mondo. Cioè, io ti ho fatto forte, Faraone. Io ti ho dato un cuore duro contro il mio popolo, perché volevo mostrarmi grande nel salvarli. E se tu fossi un debole re, il mondo non avrebbe visto la mia potenza. Quindi Dio è in controllo di tutto quello che tu stai affrontando. La famiglia in cui sei cresciuto, le persone intorno a te al lavoro, i parenti, scuola, vicini, tutto quello che ti influisce, vicini buoni e vicini non buoni, compagni buoni e compagni che ci creano problema, tutto è gestito da Dio. Persone che ti spezzano il cuore, gestito da Dio, per il nostro bene. Versetto 6, leggiamo ancora della sovranità di Dio. Dirò al settentrione, restituiscili, al mezzogiorno non trattenerli, fa venire i miei figli da lontano, le mie figlie dall'estremità della terra. Tutto gestito per nostro bene eterno. Versetto 7, Dio ci ha creati in Cristo per la sua gloria. Che vuol dire? Dio ci ha creati in Cristo per la sua gloria. Cosa vuol dire? Completerà la sua opera in noi. Completerà la sua opera. Caro credente, cara credente, la tua salvezza è un'opera di Dio, non tua. Porta gloria a Dio e Dio non permetterà che tu sia persa, perché Dio è geloso per la sua gloria. Dio sarà con te in ogni prova. Confida nell'Eterno e tu non sarai mai deluso. Abbiamo un Dio glorioso che ci ama. In versetti 10 a 15 impariamo che Dio è l'unico Dio. Dio è l'unico Dio. Quindi non c'è alcun pericolo, non c'è alcuna possibilità che potrebbe fallire, non c'è alcuna possibilità che Dio potrebbe dimenticarsi di noi o in qualche modo non curarci. Leggo 10 a 15. I miei testimoni siete voi, dice l'Eterno, insieme al servo che ho scelto, affinché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà alcuno. Io sono l'Eterno e all'infuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunziato, salvato e proclamato e non c'è alcun Dio straniero tra di voi. Perciò voi siete i miei testimoni, dice l'Eterno, ed io sono Dio. Prima dell'inizio del tempo, io sono sempre lo stesso. Nessuno può liberare dalla mia mano. Io opererò. E chi può impedirlo? Così dice l'Eterno, il vostro Redentore, il Santo di Israele, per amore vostro, io mando uno contro Babilonia e li metterò tutti in fuga, così i Caldei fuggiranno nelle navi con grida di dolore. Io sono l'Eterno, il vostro Santo, il Creatore di Israele, il vostro Re. Dio è l'unico Dio, sovrano su tutto, su tutti, a dettaglio. E Dio dice, io farò quello che ho detto di fare. Voi siete i miei testimoni, ricordate il passato, non ho sempre mantenuto la mia parola, voi siete i miei testimoni. Noi possiamo riposarci in questa verità. Noi possiamo riposarci nel fatto che Dio l'Eterno, l'unico Dio, l'onnipotente Dio, il sovrano Dio, è il nostro Dio, è il nostro Salvatore, che ci ama. Siamo preziosi e onorati per Lui. Allora, alla luce di questo, come dovremo vedere le acque profonde in cui dobbiamo camminare? Come dobbiamo vedere i fuochi caldi in cui dobbiamo camminare? Dobbiamo disperarci e dire non ce la faccio, non ce la faccio. Dovremo? C'è motivo? C'è motivo? No. Non perché siamo bravi, forti, ma perché Dio è grande, onnipotente e ci ama. E sta con noi e promette che non lascerà che siamo consumati dal fuoco, lo promette Lui. Allora, se io, valutando quello che sto passando, valutando la mia debolezza, facendo un'attenta valutazione, se io dico non ce la faccio, devo credere a quello che ho valutato con i miei occhi, la mia mente, o devo confidare in quello che Dio dichiara, che sarebbe il contrario? In chi devo confidare? Devo confidare nei miei ragionamenti o devo confidare in Dio? Io ho visto quante volte che i miei ragionamenti mi hanno ingannato. Io non so di voi, io scelgo di confidare in Dio. Dobbiamo vedere tutto tramite le verità che l'Eterno ci dichiara in questo brano. Sì, sì, ci sono fuochi, sì, ci sono fiumi, però Dio è più grande delle prove, Dio è più grande dei fuochi, Dio è più grande dei fiumi. Dio ci ama, Dio ci ha redento, Dio ci onora, Dio sarà con noi, Dio promette che non saremo consumati. Dio, il sovrano Dio, è con noi. Egli non ci lascerà, Egli non ci abbandonerà, Egli porterà a compimento la sua opera in noi. E perciò, quando tu ti trovi in mezzo a un fuoco e dici non ce la faccio più, in mezzo alle acque tu dici non ce la faccio più, non riesco più a restare a galla, guarda a Gesù Cristo. Guarda quello che Dio dichiara in questo brano e tanti altri simili. Riempiti con le verità, non con i tuoi ragionamenti, i tuoi pensieri carnali. La mia preghiera è che possiamo semplicemente guardare più a Dio, che possiamo conoscere di più Dio, possiamo riconoscere le prove, ma poi basta, abbiamo capito, non dobbiamo fissarci sulle prove, che possiamo riconoscere le promesse di Dio e la persona di Dio. Lui è ben capace a mantenere le promesse meravigliose che ci dà e lo farà. O che Dio fortifichi la nostra fede. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti. In questo brano tu riconosci, tu ci fai capire. Certo, tu capisci che devi camminare, dobbiamo camminare in mezzo al fuoco, che dobbiamo attraversare i grandi fiumi. Tu sai tutto quello. Ma tu ci dici che saremo sicuri, perché tu ci curerai, perché siamo preziosi a te, siamo amati da te, siamo onorati da te, siamo stati redenti da te, esistiamo creati in Cristo per la tua gloria. E ci curerai, lo dici, ma non solo, ci ricordi chi sei. Tu sei l'Eterno Dio, Onnipotente. O Padre, aumenta la nostra fede. Vogliamo scegliere di pensare alla verità che ci hai mostrato in questo brano. Vogliamo vedere chi sei e chi siamo per te. E vogliamo riposarci in questa meravigliosa verità che siamo preziosi, preziosi, amati e onorati da te. Oh Padre, grazie. Grazie, nel nome di Gesù Cristo e per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.